You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Legavano tra loro. E la cosa, adesso io non so se Tolstoi avesse mai visto questo film del 1903, immagino di no, però Tolstoi scrisse poi un racconto di fantascienza a Elika che racconta praticamente la stessa cosa, con l'unica differenza che a innamorarsi della marziana, che poi in realtà sarebbe addirittura una regina, quella che dà il titolo, è un ingegnere russo di grande statura, di grande importanza, che poi nella versione cinematografica del 1924 di Aelita, il primo film di fantascienza della storia russa, della storia del cinema russa, 1924, pensate alla data, siamo già in pieno l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi naturalmente aveva un peso anche politico importante, allora diventa un ingegnere molto, molto capace e di grande talento che riesce a inventare per primo il modo per comunicare con i marziani. Ma la cosa che a noi interessa è realizzare che anche in quel caso non erano marziani ma una marziana di cui si innamora. Quindi il primo dato che noi abbiamo è un dato, diciamo così, esotico, ovvero parliamo di una marziana come può essere una regina di qualche mondo misterioso inventata da Salgari o Salgari, che dir si voglia. Non è un riferimento che faccio casualmente, perché i creatori di immaginario che in qualche modo hanno reso possibile la nascita del cinema di fantascienza e quindi anche la riflessione del cinema di fantascienza sul pianeta rosso, sulle sue possibilità di colonizzazione, arriva da lì, arriva da un immaginario che ha a che fare soprattutto con la letteratura cosiddetta popolare. E qui mi permetto un breve inciso che però mi serve per farvi capire anche quello di cui stiamo parlando sulle origini del cinema di fantascienza. Guardate, il cinematografo, l'arte del cinematografo è una delle più giovani, una delle più imberbi, perché se voi la paragonate alla storia dell'arte figurativa o alla storia della letteratura, qui parliamo di poco più di 100 anni contro un tempo eterno praticamente, quindi non è neanche paragonabile. Il cinema nasce in piena temperie positivista, quindi si sviluppa attraverso un rapporto molto stretto con la scienza, tant'è che qualcuno dice che il cinema in fondo ha due madri, gli manca il padre ma ha due madri che sono la scienza e la magia, perché vuole stupire, all'inizio è rappresentato nelle fiere ai margini dei Luna Park o dei circhi, però può esistere solo in quanto c'è la tecnologia che gli permette di esistere. E la fantascienza nasce immediatamente, nasce con il cinema. Da una parte i Lumière fanno i loro esperimenti di realismo con la macchina relativo, perché poi hanno fatto anche delle cose più bizzarre, però un realismo relativo all'utilizzo della macchina da presa, un'invenzione che dicevano non avrà futuro, pensate. Questo in realtà l'aveva detto il loro padre, però cosa volete che sia? Questa è un'invenzione che non avrà mai futuro, e poi invece siamo ancora qua.
Esattamente,
quindi siamo sempre tra fratelli. Però di fianco a lui ci fu un signore che faceva anche l'illusionista, cioè era uno che faceva il prestigiatore illusionista, che si chiamava Georges Méliès, sempre francese, che cominciò a fare i suoi esperimenti sulla fantascienza con degli effetti speciali, ragazzi, che ancora oggi vi posso assicurare. Io l'altro ieri, lunedì, ero dai vostri colleghi in una scuola di Piacenza, ho fatto vedere un film della preistoria che si intitola Lo studente di Praga del 1913, che è il primo film che utilizza la doppia esposizione per creare un doppelganger, cioè c'è un personaggio che vende l'anima al diavolo. No, ma guarda, vi invito a vederlo perché è stupefacente, perché non è che gli vende l'anima al diavolo come il Faust, questo se la porta via, no, il diavolo, che peraltro è italiano, si chiama Scapinelli, gli dice: guarda, io ti do la possibilità di arricchirti e ovviamente di avere la donna che vuoi, perché poi noi maschi sempre solo per quello, allora, perché lui vuole diventare ricco per avere la donna che vuole, non è il contrario, e comunque gli dice: però mi lasci portare via quello che voglio da questa stanza. E lui, che vive in una camera miserrima da studente, gli dice subito di sì. Ovviamente c'è uno specchio, lui si riflette nello specchio e gli dice: va bene, allora mi porto via la tua immagine riflessa. L'immagine riflessa esce dallo specchio, E quindi noi abbiamo nella stessa inquadratura i due personaggi. È un effetto speciale, è un effetto fotografico che si chiama appunto. Poi diventerà, verrà chiamato effetto fantasma, proprio perché c'è questa contrapposizione. Vi posso assicurare che è credibilissimo, naturalmente contestualizzato. Voi vedete un trucco di Méliès, Voyage dans la Lune, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, è la luna nel cielo, il missile che arriva e arriva nell'occhio. In realtà è una patata e una matita, ok? Però fatto in questo modo è assolutamente credibile. Vi ho fatto vedere un pezzettino di Spider-Man di Sam Raimi, parliamo del 2002, gli effetti speciali sono meno freschi, sono più obsoleti, ok? Perché naturalmente si confrontano con l'evoluzione contemporanea degli effetti speciali, cioè siamo più disposti a considerare come realistico o credibile il vintage dell'effetto speciale del 1913 o del 1903 piuttosto che uno dell'inizio degli anni 2000 che sembra già superato ampiamente da nuove tecnologie e da nuovi e da nuove come dire, non si possono vedere.
No, non si possono vedere. Dopo due anni gli effetti nuovi
sono già esattamente, quindi diventa anche più difficile poterne. E allora il cinema ha una grande sfida fin da subito, perché ragazzi, adesso Antonio magari qui mi contraddice perché anche lui è uno sceneggiatore, quindi uno scrittore, però lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione e naturalmente l'apertura di credito del lettore, ma nel momento in cui si instaura un rapporto, diciamo, di mutua complicità tra il lettore e lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione. E quindi che problemi ha? Non può inventarsi quello che vuole, ma renderlo visibile sullo schermo, che vuol dire mantenere l'illusione della realtà, cioè voi dovete credere che sia possibile quello che sta accadendo, anche se è impossibile. Guardate che io lo dico anche dalla battaglia di New York del primo Avengers, cioè se non fosse così credibile, è ovvio che come possiamo pensare che sia realistica una roba del genere? Cioè ci sono dei personaggi in calzamaglia che distruggono degli alieni, cioè è impossibile, però è credibile nel momento in cui voi gli date questo statuto di credibilità. E allora naturalmente non vi ponete più la domanda, entrate nel film, ve lo godete così com'è e morta lì. Per uno scrittore è, tra virgolette, più semplice, naturalmente deve avere l'idea, perché quella è la sua grande sfida, avere l'idea. Ma per il cinema è una grande sfida, perché ha bisogno di fare questo tipo. Però all'inizio, a parte gli esperimenti di cui vi ho parlato, compreso anche il nostro primo film Marziano, all'inizio il rapporto tra la letteratura e il cinema, soprattutto nel campo della fantascienza, più che in altri generi, anzi forse solo nell'horror, ma non credo neanche tanto nell'horror, ma solo nella fantascienza, è strettissimo. Cioè, probabilmente un'intera generazione di scrittori, quelli inglesi e quelli americani, in particolare a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, riconoscono l'importanza di questa sfida tra il cinematografo e l'immaginazione e si mettono in gioco pure loro. Non è un caso, adesso qui parlo di televisione, ma è una televisione talmente alta che è cinema. E ci fu una serie televisiva di fantascienza storica, meravigliosa, antecedente Star Trek, che è Ai confini della realtà. Ebbene, gli sceneggiatori di Ai confini della realtà erano i migliori scrittori di fantascienza sulla piazza, ma non è che si svendessero ad andare a scrivere i soggetti e le sceneggiature di questi episodi di fantascienza. No, è che anche loro si mettevano in gioco. In particolare uno di questi sceneggiatori si chiamava Ray Bradbury, e a Ray Bradbury dobbiamo una importante codificazione della marzianità in letteratura, perché lui nel 1950, raccolta di racconti che aveva pulpito in precedenza sulle Pulp Magazines, che sono quelle riviste popolari che leggevano i vostri coetanei negli anni 40, pubblica un libro che si intitola Cronache marziane, ok? Che vi invito a leggere, tra l'altro è composto da piccoli racconti, anche questi di una certa freschezza, se naturalmente li contestualizzate al periodo in cui sono stati scritti. Allora, Cronache marziane è uno dei più grandi, delle più grandi opere di letteratura western che siano mai state scritte. Questo è il grande paradosso del libro, cioè, però che dà una chiave di lettura della fantascienza americana. la fantascienza americana è il genere più vicino al western, perché parla nell'incipit di Star Trek spazio, ultima frontiera. E allora la frontiera, quella americana, quella che i cowboy andavano a cercare di conquistare, di togliere agli indiani e altre forme tra virgolette andine. Allora Bradbury si immagina una possibile colonizzazione di un nuovo spazio che ha le caratteristiche della frontiera, addirittura recuperando quelli che erano stati i fondamenti della letteratura della frontiera, che arrivavano da questa sorta di naturalismo o naturismo tipicamente americano, cioè il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'ambiente, come l'uomo poteva in qualche modo armonizzarsi con l'ambiente, fino a farlo diventare una sorta di proposta e di ipotesi politica, cioè comunità che interagissero, pionieristiche che interagissero con l'ambiente, diventandone in qualche modo parte e armonizzandosi ad esso. Quindi, guarda caso, una delle opere più teoriche della fantascienza ha a che fare con Marte. Però Marte, infatti, uno degli aspetti, cioè paradossalmente i maggiori critici di cronache marziane sono stati i grandi appassionati di fantascienza. C'è quelli che vorrebbero che avessero un esatto bilanciamento il termine fanta e il termine scienza. Fanta non la lanciata, ma la fantasia, ok? Perché in realtà in cronache marziane non c'erano cose troppo credibili, non c'era neanche il rispetto della tecnica possibile per poter arrivare su Marte. Era tutto, diciamo, un pretesto per raccontare la storia di una nuova conquista, di una nuova frontiera, ok? Quindi dal punto di vista della scienza era completamente sbarellato, ammesso che un racconto di fantascienza debba essere da questo punto di vista fedele almeno a delle linee di partenza. Altri scrittori, per esempio uno come H.G. Wells, che si inventò l'Innocenza Marte, anche se H.G. Wells, ma poi ci arriviamo, ha a che fare con Marte, perché la guerra dei mondi, chi è che ha visto la guerra dei mondi contro lui? Vi è piaciuto? Vabbè, per poco. Beh, allora, io è un film che mi è molto simpatico quel film, perché non lo considero un capolavoro di Spielberg, ne ha fatti altri di fantascienza più importanti che rimarranno di tutto. Però mi è sempre stato simpatico il personaggio di Tom Cruise, perché non so se vi ricordate che Tom Cruise nel film fa l'operaio, Working Class Hero. Però, per motivi di product placement, è firmato da Barbour, quindi va in giro con un giubbotto che in realtà costa $700. Ora, un operaio che va in giro con un giubbotto Barbour che io non mi posso permettere, mi fa girare un po' le scatole, però vabbè, sono le però lui è Tom Cruise, io no, ovviamente. Quindi c'è questo punto di partenza. E H.G. Wells invece fece un altro racconto che è diventato miliardi di film, ha ispirato un sacco di roba, che è La macchina del tempo. Ora, La macchina del tempo partiva invece da presupposti, ovviamente non esiste una macchina del tempo, ma come Giulio Verne, altro grande scrittore di fantascienza, questo non arrivava dal nulla, cioè era uno che aveva studiato le possibilità tecnologiche e le metteva in campo, cioè era come se in qualche modo partisse dal dato empirico scientifico per poi costruirci sopra una grande fortezza di immaginazione. Questa è la fantascienza, così come era in qualche modo nata. Nel momento in cui c'è, noi arriviamo agli anni 50, gli anni 50 sono il decennio d'oro della fantascienza americana, però in quel momento sono soprattutto gli americani che si misurano con questo genere. Abbiamo poca memoria e poca conoscenza di quello che facevano oltre la cortina di ferro, cioè nell'Unione Sovietica, ma come vi ho detto invece anche loro hanno sempre avuto una produzione di cinema fantastico, anche perché se ci pensate bene andava un pochettino di pari passo con quello che accadeva nella realtà, cioè la corsa alla conquista dello spazio, che è stata fatta un po' dai russi, un po' dagli americani, un po' dagli americani, un po' dai russi, che sono sempre andati avanti. Prima arrivava uno, poi arrivava l'altro, poi l'altro recuperava, finché gli americani non hanno vinto arrivando sulla Terra. Tra l'altro il film che racconta lo sbarco sulla Luna è fuori adesso. Sì, ho detto Terra, scusate. Il film che racconta lo sbarco sulla Luna è nel cinema adesso, si chiama First Man, il primo uomo. L'hai visto?
No. E il cinema è una sfida impossibile.
Lo so, però credo che ti potrebbe piacere perché ha a che fare con le cose molto scientifiche e con, tu probabilmente conosci anche tutti i modelli che hanno usato di navicella per arrivare in un certo punto.
Un tempo li sapevo tutti a memoria in ordine cronologico.
Immaginiamo che, ma lì ti rinfresca un po', ti rinfresca la memoria perché l'aspetto scientifico di First Man è predominante rispetto a quello fantastico, anche se c'è poi una dimensione direi quasi religiosa, che quindi rimanda ad un discorso diverso che non è quello quello realistico. Per tornare a noi, se no divago troppo. Allora, nella preistoria del cinema, quindi il Marte è un luogo che potrebbe essere come la tortuga, cioè una specie di mondo immaginario dove vivono amazzoni, regine, donne, guerrieri, ricchezze inaudite, una fauna e una flora che non si sa da quale ideale immaginario siano venute fuori. Quindi non possiamo dire che se ne avesse paura. Sembrava una cosa talmente irreale, una cosa talmente lontana dalle possibilità reali di contatto dell'umanità, che ci si poteva costruire sopra qualunque tipo di ipotesi. E l'ipotesi migliore era appunto quella esotica, cioè il fatto di un altro mondo dove ci si poteva innamorare di queste belle nazioni. È comunque un luogo da conquistare, cioè siamo noi che andiamo su Marte, noi terrestri che andiamo su Marte. E qui si arriva agli anni 30, quando in questo caso entro un po' nel suo campo, perché c'è un grande fumetto negli anni, in quegli anni, che è Flash Gordon, ve lo ricordate? Bene, Flash Gordon diventa subito un personaggio spendibile anche in termini cinematografici. Negli anni 30 viene prodotta dalla Universal, che è una delle major americane, una serie TV di 15 episodi, io purtroppo non l'ho mai vista, ma comunque mi incuriosisce, che arriva in Italia, arriverà in Italia con il titolo Flash Gordon alla conquista di Marte. Quindi comunque entra in gioco il pianeta rosso anche nelle avventure di Flash Gordon, il quale Flash Gordon in realtà vive in una sorta di cosmogonia inventata, perché ci sono dei pianeti, ci sono delle forme di vita, ci sono delle galassie che sono state inventate dal suo autore Alex Raymond, non sono, a meno che non potrei essere smentito, è il pianeta Mongo, magari scopriremo che effettivamente esiste e che siamo noi che pensavamo fosse tutta un'invenzione. Però per dirvi che siamo ancora ad un livello di noi che andiamo a conquistare. Poi cambia qualcosa nel cinema e presumo anche nella letteratura, perché appunto vi dico le cose vanno un pochettino di pari passo. Cioè, a un certo punto i marziani diventano coloro che arrivano a colonizzarci, la guerra dei mondi. Nel film di Spielberg la marzianità degli alieni non è particolarmente rilevante, devo dire la verità. Però nel romanzo sì, nel romanzo La guerra dei mondi e nella prima edizione della guerra dei mondi, che è del 1953, parlo della prima edizione cinematografica della guerra dei mondi, che è un film, anche questo, appartiene diciamo alla classicità del genere, ma è piuttosto interessante. Allora, in quel caso i marziani arrivano, 1953. Adesso io non voglio dire che sia soltanto per una questione semantica, però se noi chiamiamo Marte il pianeta rosso e siamo in piena fobia anticomunista, è chiaro che la prospettiva cambia. Cioè a un certo punto questi diventano emblema della minaccia rossa, della minaccia comunista, e quindi sono loro che vogliono venire a colonizzarci. E guardate che qui viene preso il romanzo di H.G. Wells, che non aveva nulla a che fare con H.G. Wells, da non confondere con Orson Welles, peraltro c'è una E in meno, ma era inglese, era britannico, scriveva i suoi romanzi pensando al suo paese e a un tipo di imperialismo che era un imperialismo di tipo vittoriano, cioè l'America ancora non aveva il ruolo, la predominanza anche scientifica, se volete, che avrebbe avuto di lì a poco. E invece nel momento in cui gli americani si fanno carico, introiettano questo tipo di racconto, la metafora cambia e diventa una metafora più utile al loro momento storico. Quindi da una parte la minaccia nucleare e quindi la paura delle radiazioni, che fa parte anche dei fumetti, ragazzi, ma scusate, ma vi ricorda Hulk come diventa Hulk? Bruce Banner come diventa Hulk? Con i raggi gamma. C'è un personaggio minore di Stan Lee che però io ho sempre amato tantissimo, che si chiama Uomo Cosa. Man Thing. Allora, in realtà, se vi dovesse capitare, esiste anche il film, però il film è modesto. Uomo Cosa è una specie di Hulk, però in realtà Swamp Thing, cioè è una creatura delle paludi, quindi quasi, tecnicamente si dice teratoforme, quindi non ha sembianze umane, nonostante abbia due braccia e due gambe. E si trasforma in questo uomo cosa irreversibilmente, cioè non può più tornare indietro, l'inventore di questo, diciamo, di questa combinazione radioattiva, che poi era quella che avrebbe reso Hulk, delle Bruce Banner, un mostro verde, ok? Ma Stan Lee non è che lo fa così, tanto per. In realtà, nella sua, lui si metteva lì, famoso metodo Marvel, insieme ad alcuni disegnatori, in particolare Jack Kirby, e cominciavano a discutere di idee, venivano fuori la casa delle idee, cioè venivano fuori a getto continuo, scrivevano, mettevano giù appunti, uno faceva gli schizzi, e da lì ho fatto i Fantastici 4, cavolo, però Fantastici 4 che diventano tali perché investiti dai raggi cosmici, siamo lì, siamo sempre nelle radiazioni. Poi ha una grande intuizione, che è quella di dire, ma cacchio, ma perché non facciamo invece anche un gruppo di supereroi con dei supereroi che sono nati così, e inventa il genere mutante, X-Men. Gli X-Men nascono così perché voleva fare una cosa che forse come i Fantastici 4, ma diversa dai Fantastici 4. E quindi fa questa cosa qui. Ma lo spunto era la paura nucleare, e quindi Hulk, e quindi i raggi gamma. Stessa cosa per quanto riguarda i nostri marziani. Diventano, diciamo così, la minaccia numero uno del cinema di fantascienza, perché arrivano dal pianeta rosso, che era l'altra grande fobia, l'altra grande paura. Tant'è che nel 1997 Tim Burton, sapete chi è Tim Burton?
Sì.
Bene, vi vedo preparato. Così vi faccio vedere l'unica cosa su Marte oggi, perché nella speranza che sia l'unica cosa che non avete mai visto. No, Tim Burton nel 1996 fa un film che si intitola Mars Attacks. L'avete visto?
È bellissimo.
Io sono innamorato di questi cinesi, io vorrei cinesi di Marzia. Ok? Allora, Mars Attacks non fa altro che sintetizzare quello che vi sto dicendo adesso. Cioè, è un film che prende gli elementi politici della fantascienza degli anni 50, che fu veramente il genere più importante, raccolse il testimone del western e fu negli anni 50 il genere predominante anche a livello di produzione, il numero di produzione, Hollywood, tutti i classici della fantascienza sono nati in quel decennio, naturalmente parlo della fantascienza cinematografica, e in qualche modo ci fa la parodia, per cui gli americani, anticomunisti, tutti in un pezzo, sono naturalmente visti in questa maniera un po', se volete anche un po' tagliata con l'accetta, ma è una caricatura, appunto. E i marziani sono ipercattivi. Sono totalmente diversi, non umanoidi, sembrano anche addirittura carini e simpatici, in verità sono come devono essere, cioè ipercattivi, cioè che inceneriscono tutto e tutti e se ne fregano, siamo solo un paese da conquistare, senza, diciamo, mezzi termini. Vi ricordate come vengono sconfitti? Come vengono sconfitti?
Con una musica di un... come si dice?
Country.
Sì. Musica country e
esattamente
la canzone lamentosa,
esattamente, perché anche questa è
una signora anziana,
sì, esattamente, sì. La signora anziana che sarebbe la nonna del ragazzo che mette sul disco, anche quella è una scelta politica, perché la musica country la vuole la bugata, poi non è esattamente, come sempre ci sono anche le sfumature, però vuole che la musica country sia quella ascoltata da un determinato gruppo sociale ed etnico di americani, cioè gli americani bianchi, soprattutto del sud, e quindi più conservatori e più legati a questa visione manichea per cui i comunisti sono i cattivi da sconfiggere in ogni modo, come come era, traspariva dai film di fantascienza degli anni 50. Tant'è che poi negli anni 50 si svilupperà anche un piccolo filone che io oserei definire progressista umanista, in cui i marziani sono buoni ma non li crede nessuno. Il capolavoro del filone è Destinazione Terra, anche questo è un film di Jack Arnold. Jack Arnold è uno dei grandi registi della fantascienza americana o del cinema fantastico americano. Destinazione Terra è molto carina, molto divertente, perché sono tutti spaventati per l'arrivo di questo alieno, peraltro il primo alieno teratoforme della storia del cinema, cioè il primo alieno non umanoide della storia del cinema, che in realtà è un naufrago, cioè è un migrante che si è perso sulla Terra e non vede l'ora di andarsene a casa, come E.T., ok? Naturalmente invece tutta la popolazione del paese dove arriva lo vuole far fuori perché è un alieno e quindi vuole ucciderlo perché è diverso e tutto quanto. Poi sarà uno sviluppo positivo della storia, ma il film si contrapponeva da questo punto di vista per questo motivo. E quindi Marte a un certo punto diventa, e lo sarà a lungo, l'entità, il pianeta che ci vuole invadere, cosa che non succederà, la Luna non è un pianeta, però diciamo un corpo celeste, cosa che non succederà con la Luna, perché la Luna è sostanzialmente disabitata, quindi chi viene a... E poi a un certo punto ci rendiamo conto, è incontrovertibile il fatto che sia disabitata, a meno che, come dicono i Pink Floyd, non ci sia un dark side eterno del quale non sappiamo nulla, però questo direi che nel 2018 dovrebbe essere abbastanza improbabile. Invece Marte è là, è troppo lontano per saperlo, e quindi si presta anche a questo tipo di metafora. Luna-Marte, ragazzi, guardate che il paragone non lo faccio a caso, perché al di là di questo gioco che fece il titolista italiano su Destinazione Luna, che in realtà era Destinazione RXM, Destinazione Luna, il titolo Kurt Newman, altro nome tutelare della fantascienza cinematografica, questo era il titolo italiano del film del 1950. C'è un altro film più importante che bello, secondo me, però ebbe grande fama negli anni 70, quindi siamo in un periodo un po' più avanzato, che si chiama Capricorn One. Capricorn One è un film che si immagina successivamente al nostro arrivo sulla Luna, però diciamo si riferiva un pochettino a quello, si immagina uno sbarco su Marte ricostruito in uno studio cinematografico, cioè finto, nel senso non potevano gli americani nella loro corsa allo spazio, nella loro rivalsa con i russi, con i sovietici per primeggiare nello spazio, non potevano in qualche modo ammettere di aver fallito una missione come questa, e Capricorn One appunto si inventa questa cosa. Io il film lo amo molto, perché anche un altro di quei film è un po' enfatico e forse anche un po' invecchiato male. Invece ce n'è uno che vi invito, voi che siete smanettoni, nella maniera più legale possibile, cercate di procurarvelo, perché il film è inedito in Italia. C'è un film che si intitola Moonwalk, che è veramente divertente. Allora, è la storia di degli americani che nel 1969 si rendono conto che non ce la fanno ad arrivare sulla Luna. Allora chiamano un vecchio agente della CIA, che è interpretato da Ron Perlman. Ron Perlman, non so se è quello che è Hellboy. Hellboy, qualcuno di voi l'ha visto? È l'attore che fa Hellboy, ok? Quindi grosso, fa anche Son of Anarchy, un motociclista, uno grosso,
facile ormai che sia.
Sì, forse che sia riconoscibile.
Patriata,
faceva anche Salvatore nel Nome della Rosa, ma lì siamo troppo. Vabbè. Comunque, Ron Perlman è un ex agente della CIA che si è ormai bruciato il cervello perché gli avevano chiesto la CIA di portare la droga, cioè, ma ne ha combinati. E gli dico: senti, guarda, tu devi andare in Inghilterra e devi convincere, gli danno $1 milione, tu devi andare in Inghilterra e devi convincere con le buone o con le cattive Stanley Kubrick a fare un finto sbarco sulla Luna, ok? Con le buone $1 milione, se dici di no, con le cattive gli devi menare, come direbbero gli amici di Quattro. Ma il film è inglese, quindi lui arriva e in Inghilterra incontra un tizio che fa l'impresario delle band, perché siamo in pieni nel 60, quindi capisce che questo c'è un milione di dollari, va a prendere un suo amico drogato, che è interpretato da un attore irlandese molto, molto divertente, che si chiama Martin Sheen, che non so se avete mai visto, era uno che aveva fatto un film che si chiama Misfit. Non so se è tra quei ragazzini di Londra che vengono colpiti dal fulmine e hanno dei poteri soprannaturali, qualcuno l'ha visto, è quello che c'è, quello che fucca un casino nella prima stagione, come se ne va a Las Vegas perché col suo potere può vincere un sacco di soldi. Nathan, esattamente. Allora lui, gli mettono la barba, lo trasformano in Stanley Kubrick e praticamente lui deve fare un film divertentissimo, non vi dico come va a finire. Però è molto divertente anche, devo dire, per il suo côté british, perché il fatto che l'abbiano fatto gli inglesi, secondo me, gli dà un'illuminazione. Allora, Capricorn One ci fa capire che la colonizzazione comunque cambia. Ovvero, noi siamo stati, nel cinema Marte l'abbiamo colonizzato come immaginario da un punto di vista esotico nella preistoria. Poi sono diventati loro che volevano colonizzare noi perché era una metafora del pericolo rosso, di una minaccia aliena, del diverso, e si poteva dare tutte le connotazioni ideologiche, tra virgolette, che volete. Poi si arriva a una terza fase, che è quella che stiamo vivendo noi adesso, cioè il fatto che Marte, in qualche modo, sia un pianeta da esplorare. Ma non da esplorare come pensava Bradbury, per trovarci un nuovo Eden, una nuova frontiera, dato che il sogno americano del Go West era fallito, o comunque era parzialmente fallito. Ma proprio un mondo da esplorare, cioè per vedere se si possa proseguire, al di là della scoperta delle forme di vita, ma se si possa proseguire e perpetrare la specie umana in un altrove vivibile che sia diverso dalla Terra. Guardate che non potrei dirlo con certezza, ma credo che nessun pianeta del nostro sistema solare sia sfuggito a questo tipo di tentativo, all'immaginazione di qualcuno che dice: ma noi potremmo mai vivere su Venere? Ma noi potremmo mai vivere su Giove? Poi naturalmente ci sarà l'astronomo di turno che ci dirà: no, è possibile, bruceresti anche solo avvicinandoti a milioni di anni luce, a meno che tu non sia Superman. Ma neanche Superman, perché c'è una fantastica storia di Superman in cui lui arriva su Saturno e comunque l'energia del pianeta è talmente forte che lui sviluppa una forma di malattia, Superman, poi credo guarista, però perché è Superman naturalmente, però per dire, persino Superman non può arrivare, ma a noi non interessa perché per adesso stiamo giocando su un campo fantascientifico, ma più fanta che scientifico, finché non si ipotizza nella realtà delle cose che su Marte ci sia l'acqua o che ci sia un liquido simile all'acqua. L'acqua è vita, ok? O perlomeno chissà mai che non sia veramente acqua, cioè vita. E allora Marte assume un nuovo significato e lo assume anche per il cinema. Da questo punto di vista il film rappresentativo di questo modello di cui vi sto parlando è un film recente che si chiama Sopravvissuto. Qualcuno di voi l'ha visto? Allora,
non so bene le cose che
è quello che ho voluto che lo facesse. Allora, quindi, avendo visto, se avete visto il film, sapete quello di cui vi sto parlando. Allora, il film è stato scritto, lo sceneggiatore è Drew Goddard, che a me è molto caro perché è lo showrunner di Daredevil, il telefilm, che mi piace molto. E io sono, a me piace molto Daredevil, il personaggio, che per quelli della generazione corno come me si chiama ancora David l'uomo senza paura, però Drew Goddard molto bravo. Però in realtà il film è tratto da un romanzo che si intitola L'uomo di Marte, o L'uomo su Marte, L'uomo di Marte mi pare, di Andy Weir, che è un romanzo da un punto di vista scientifico, mi dicono gli esperti, non so se hai letto,
mi dicono gli esperti
assolutamente irreprensibile, cioè è un romanzo, quindi un libro che racconta una storia finta, certo che è finta, ancora nessuno è mai stato su Marte e si è perso sul pianeta, ok? E non mi risulta che ci sia già impiantata una colonia sul pianeta Marte, che è un po' il presupposto di questo racconto. Però, diciamo, tutti i presupposti matematici che renderebbero possibile un'operazione del genere sono rispettati nel romanzo. E quindi siamo di fronte ad una, non posso dire ad una nuova fase del romanzo di fantascienza, questo non lo posso dire. Sicuramente lo posso dire per quanto riguarda Marte. Cioè Marte non è più il pianeta misterioso, esotico, dei romanzi di fantascienza, dei racconti cinematografici di fantascienza, ma una vita possibile. E io costruisco la mia storia fantastica anche contando sul fatto che questa, contando sulla possibilità di questa meta. Se chi di voi si ricorda alcuni particolari del film, addirittura c'è una persona, mi sembra che sia uno scienziato o una scienziata cinese di origine, che spiega il presupposto matematico per poterci arrivare. Cioè fa una cosa tra l'altro inaudita al cinema, perché di solito quando tu devi spiegare qualcosa di matematico la gente scappa dalla sala, perché invece Ridley Scott, che è un vecchio golpone, il regista e produttore del film, riesce a rendere sufficientemente narrativo anche questo momento e quindi ci fa digerire il fatto che ci sia un qualcuno che ci fa proprio la lezione di matematica e di fisica per poterci dimostrare che è possibile arrivare su Marte e vivere l'esperienza che vive il nostro sopravvissuto, che nel film è interpretato da Matt Damon. Secondo me, io non ho letto il libro, però naturalmente conosco bene il film, secondo me il limite di questo tipo di racconti, ma è una mia opinione personale, è il gap avventuroso. Cioè personalmente io non cerco nel racconto di fantascienza una coerenza scientifica, però questa è una mia, cioè io voglio l'avventura, cioè io voglio il casino, per essere chiaro. Naturalmente ci sono stati dei momenti, per esempio se andate su Netflix guardate un film che si chiama Annichilimento, Annihilation, ok? Qualcuno l'ha già visto?
Annientamento,
sì, qualcuno l'ha già visto. Ecco, quello è tratto da una trilogia di libri che invece fanno del rigore scientifico un loro punto di forza, e però ci mettono dentro anche, lo contaminano un pochettino con il fantasy, ecco, se vogliamo, ecco, la componente fantastica del racconto. Il film è bello, è più bello ancora il primo film di quel regista che si chiama Alex Garland, Ex Machina, se vi capita di vederlo, se non l'avete già visto, ma immagino che l'avete già visto perché vi vedo tutti strapreparati, è molto bravo. Sopravvissuto quindi fa parte, diciamo, di una... componente scientifica della fantascienza in realtà è stata portata in dote alla letteratura e soprattutto al cinema da un grande scrittore che si chiama Arthur C. Clarke, che è colui che scrisse 2001 Odissea nello spazio, ok? Che è il film di fantascienza, è il intorno al quale ruota tutto il resto del cinema di fantascienza. Fu talmente rivoluzionario, però in quel caso Marte non c'entrava. Arthur C. Clarke fu uno scrittore che si era inventato delle cose, ma era anche, se non ricordo male, proprio laureato tra l'altro in matematica, cioè quindi era un matematico, astrofisica, allora ancora più pertinente, che c'è un'orbita che porta il suo nome, l'orbita Clarke, esattamente. Quindi per dirvi che il suo contributo fu straordinario, importante anche da un punto di vista scientifico. Quindi chiaramente non è sopravvissuto il primo romanzo e il primo film, però applicato a Marte naturalmente noi siamo rimasti, vedendo quel film, piuttosto colpiti. Non posso non citare, prima di farvi vedere quella cosa che non c'entra niente con le cose che vi ho detto, però volevo cercare, non posso non citare un film di Brian De Palma che invece è l'anello di congiunzione tra 2001 Odissea nello spazio, perlomeno si parla di Licet, tra 2001 Odissea nello spazio e Marte, cioè Mission to Mars. È un film molto ambizioso perché è la storia dell'esplorazione, del viaggio che viene fatto per l'esplorazione, per arrivare a Marte, su Marte, e Marte tra l'altro ha una morfologia strana, perché quasi rappresenta un volto umano in qualche modo, quindi rimanda anche ad una, se vogliamo, anche di figurativo, di pittorico, piuttosto importante. È un film al quale Brian De Palma teneva moltissimo, probabilmente perché percepiva quanto fosse distante dalle cose che lui faceva di solito. Secondo me è un po' troppo distante, nel senso che è un film al quale manca appunto la suspense, cioè almeno questa è una mia opinione personale, perché poi naturalmente l'aspetto thrilling come la paura è soggettivo, però diciamo non fa parte delle cose migliori della sua filmografia. L'altro film invece è un qualche cosa di bizzarro, si intitola Atto di Forza. Qualcuno di voi l'ha visto, con Schwarzenegger. Qualcuno di voi l'ha visto, ma meno. Perché
loro non pensano all'atto di forza, quello dopo.
No, ma quello non si può vedere.
Con la faccia degli occhi.
Ah, perché quello è con Colin Farrell. No, non quello con Colin Farrell. Ma Colin Farrell, allora, io il mio pianeta preferito è l'Irlanda, il pianeta verde, diciamo. E Colin Farrell è irlandese.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Thank you.
need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.